Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare.
Una buona domenica da Barbara Sorrentini, bentornati a Chassis. Oggi domenica 24 gennaio, cinema nei cinema chiusi, però noi di film parliamo perché ne sono usciti, ne sono arrivati, film che erano pronti per l'uscita che adesso si possono vedere, cambiamo la formula. Come sempre potete trovare i podcast di questa trasmissione sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare, su Twitter Chassis Radio Pop, sul sito naturalmente di Radio Popolare, ma anche su Instagram Barb Sorrentini. Apriamo questa puntata con una voce, la voce un ricordo, una bella voce, una donna, una documentarista che ci ha lasciato nei giorni scorsi, Cecilia Mangini, forse anzi sicuramente la prima documentarista italiana, così è considerata. Era nata nel 1927, il 31 luglio a Bari, e ci ha lasciato qualche giorno fa, il 21 gennaio, giovedì, a Roma, nella sua casa di Roma.
Sono Cecilia Mangini, 89 anni. Vivo a Roma e vivo sulla Cassia, ecco perché io ho moltissimi libri e i libri sono pareti e le pareti sono stanze. Allora avevo bisogno di una casa molto grande e sulla Cassia allora, che era l'estrema periferia, non costavano granché. Il mio lavoro è occuparmi sempre e continuamente del documentario, perché io sono nata documentarista e continuo a esserlo. Era assolutamente eccezionale. Io ci sono riuscita perché ho pensato che se mi comportavo da uomo forse ci sarei arrivata. Da uomo significava portare i pantaloni allora, non truccarsi, soprattutto non fare l'oca giù l'iva, perché l'importante allora era sposarsi, trovare un marito a tutti i costi, e quindi per trovare un marito bisognava tacere, assentire, sorridere, non avere opinione. Io discutevo di tutto, dei libri, dei giornali, della politica. Credo che la mia ispirazione principale fossero stati i giornali che leggevo, perché la vita dell'Italia era là dentro.
La voce di Cecilia Mangini, che ci ha lasciato qualche giorno fa, è un bel esempio di donna, di quello che ha fatto, costruito e pensato. In questa puntata di Chassis parleremo di un cortometraggio, si chiama Baradar, sta correndo per essere candidato agli Oscar, ha vinto già dei Davide di Donatello, e poi Terra Promessa, un documentario di Daniele Tommaso che si può vedere già da qualche giorno sulle piattaforme per la giornata della memoria il 27 gennaio, ma ovviamente lo si può vedere sia prima che dopo. E poi parliamo con Samuele Rossi di Glass Boy, probabilmente avete letto da qualche parte già di questo film, dal 1 febbraio sarà in streaming, storia di un ragazzino che ci faremo raccontare dal regista sia nella prima parte che nella seconda parte. Poi chiudiamo, ma grande spazio, a Ballo Ballo di Nacho Alvarez, regista uruguaiano e mezzo spagnolo, ispirato alle canzoni di Raffaella Carrà. Anche di questo ne avrete sentito parlare, adesso è visibile su Prime Video. Farulo, regista, per molti è conosciuto grazie a Ferro, il documentario che da novembre è su Prime Video e so che ha commosso molti anche dei nostri ascoltatori. Benvenuto e buongiorno, Beppe.
Grazie mille, buongiorno.
Noi però ci sentiamo in realtà per un cortometraggio che ha vinto molti premi, sta correndo insomma per la selezione nei corti degli Oscar, anche se quest'anno ovviamente è tutto molto più complicato, però è un film che racconta di una storia legata evidentemente agli effetti collaterali del conflitto a Kabul. Tu arrivi molto dalla pubblicità, dai documentari, dalla musica, cosa ti ha spinto a raccontare questa storia e se ci racconti anche un po' di dietro le quinte di dove lo avete fatto? Sono due ragazzi protagonisti.
Sì, esatto. Allora, questo cortometraggio si chiama Baradar, che significa infarsi fratello. È una storia vera ed è la storia di Ali Esani. Io conosco Francesco Casolo, che è lo sceneggiatore di questo corto, ma anche autore del libro insieme ad Ali sulla biografia di Ali Esani. Parlando con Francesco, quando sono venuto a conoscenza di questa storia, mi sembrava, come dire, una storia incredibile, molto, molto importante da poter raccontare. E con Francesco non abbiamo avuto nessun dubbio, come dire, a cercare di identificare un momento all'interno di questa storia che ha vissuto lì da bambino e trasformarla in un cortometraggio. Stiamo parlando della storia di due fratelli che, in seguito alla morte dei loro genitori, decidono da soli di partire per un viaggio che li porterà o li avrebbe dovuto portare in Europa. Partono da Kabul e attraversano tutta l'Asia, passando dal Pakistan, dall'Iran, fino ad arrivare in Turchia. Il loro sogno era quello di arrivare in Europa. Però succedono delle cose per cui a un certo punto a Istanbul i due fratelli si devono separare. Ecco, in questo cortometraggio con Francesco abbiamo deciso di raccontare gli ultimi giorni in cui questi fratelli decidono di separarsi. Il fratello più grande decide di partire da solo per attraversare e arrivare in Grecia e poi fare in modo di far arrivare il suo fratello più piccolo. Stiamo parlando di due adolescenti, di un fratello Mohammed che all'epoca aveva 18 anni e Ali che ne aveva 12-13 più o meno.
Una storia vera, quindi?
E sì, una storia assolutamente vera.
È girata in interni, però dove sei andato e chi sono i due protagonisti?
Sì, allora, appunto, in quanto storia vera volevamo cercare di essere il più fedeli possibili alla ricostruzione di questa storia. La difficoltà principale nel metterla in scena era proprio quella di trovare due fratelli afghani o comunque due, diciamo, chiamiamo all'inizio due attori che potessero fare questa cosa. In realtà la ricerca è stata molto lunga e alla fine, per una serie di coincidenze, abbiamo incontrato due fratelli afghani, Danosh e Nawid, più o meno della stessa età che all'epoca avevano Mohammed e Ali. Danosh e Nawid erano appena arrivati in Italia per un ricongiungimento familiare, quindi anche loro senza genitori erano venuti per un ricongiungimento con il fratello maggiore che era già in Italia. E dall'incontro con loro è scaturita, come dire, l'idea di: ok, abbiamo trovato gli attori, possiamo mettere in scena questo corto. Come dicevo, il corto è la storia è ambientata gli ultimi momenti insieme tra Mohammed e Ali sono stati a Istanbul. Ovviamente era impossibile per tanti motivi poter girare questa storia a Istanbul, quindi siamo riusciti a metterla in scena in Italia, nello specifico in Puglia, ovviamente considerandolo un luogo, quindi con una ricostruzione molto minimale, perché non era tanto importante dare l'esatta ricostruzione del luogo, ma quanto di quello che loro stavano vivendo in quel momento.
Beppe, intanto grazie per questo racconto. Tu eri stato candidato anche Davide Donatello, ci terremo in contatto poi per sapere anche quale sarà il futuro di questo film e magari anche sui prossimi lavori. Hai qualcosa già in cantiere?
Ma allora, sto lavorando, diciamo, prima hai citato il documentario di Ferro, effettivamente io tra pubblicità, documentario e anche speranza di fare un film, questi sono, diciamo, il mio campo di battaglia, chiamiamo così, quindi in questo momento sto portando avanti contemporaneamente altre cose, sia un progetto documentaristico sia un progetto di lungometraggio, quindi si va avanti nella speranza di riuscire a raccontare altre storie come quella di Ali.
Grazie, ciao.
Buona giornata, grazie a tutti.
crying. Lowering teardrops. My pillow's never dry. Oh, teardrops. Come home. Just say you will, say you will. Say you will. Yeah. Just.
Siete sempre all'ascolto di Chassis, Radio Popolare. Prima avete ascoltato Beppe Tufarulo, regista di Baradar. Ora invece ascoltiamo un'altra intervista, un documentario, si intitola Terra Promessa, e ne parliamo con Daniele Tommaso. Il film è visibile sulle piattaforme CGG Digital, iTunes, Google Play, Ciri, e probabilmente di qui alla giornata della memoria del 27 gennaio verrà diffuso anche altrove. Terra Promessa, un documentario, una storia molto particolare, in realtà forse poco raccontata, che è quella dell'esodo degli ebrei sopravvissuti ai campi di concentramento per raggiungere appunto la terra promessa, la Palestina. Da dove sono partite le tue ricerche?
Le mie ricerche sono partite dalla giornata della memoria dell'anno scorso e da un articolo che ha suscitato la mia curiosità. Un po' sapevo di questa storia, ma non ne immaginavo le proporzioni. Approfondendo poi le ricerche mi sono accorto in effetti che il movimento è stato veramente cospicuo. Tutta Italia si è occupata della cosa, dal nord al sud, da Milano alla Puglia, insomma. Perché dappertutto si sono create delle strutture per ospitare questi ebrei centro-europei che scendevano in Italia e da qui partivano con le navi clandestine verso Eretz Israel, verso la terra di Israele, organizzati attraverso un'agenzia che sarebbe poi diventata il Mossad, insomma il famoso Mossad. Ne era il progenitore, e a capo di questa organizzazione era l'ebreo polacco Yuda Rasi, che gli inglesi conoscevano bene. C'era una taglia sulla sua testa perché aveva rubato molto spesso le armi nei depositi inglesi in Palestina. Ecco, Rasi arriva in Italia e qui incontra un'altra ebrea sionista palestinese che già stava lì insieme al marito e aveva fondato un kibbutz. Si tratta di Ada Sereni, la moglie di Enzo Sereni. E con lei organizza appunto questo esodo di massa. A partire in tutto sono 33 navi che portano in Palestina circa 35.000 persone.
Tu fai parlare anche loro, insomma, lasci la testimonianza molto viva e quindi in prima persona. Quali sono le cose che ti hanno colpito di più della loro storia? E poi ti chiederei, visto che stiamo parlando di accoglienza, anche il significato che ha oggi questo film.
Sì, diciamo, attraverso le mie ricerche qualche sopravvissuto che ha in effetti poi che è stato protagonista diretto di questa storia sono riuscito a trovarlo e sono rimasto colpito da diverse persone, in particolare una, per esempio, un certo Max Wilhelm, che aveva frequentato a Fano la scuola dei famosi pescatori locali. Una scuola dedicata appunto ai profughi ebrei, che parla molto 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 bene dell'Italia. e dice che è stato l'unico paese che li ha accolti, insomma, senza chiedergli troppo. Poi sono rimasto molto colpito da una signora che è nata a poche settimane dalla nascita dello Stato di Israele a bordo di una di queste navi. Il suo racconto è veramente commovente. Durante il viaggio, dopo la nascita, i profughi che erano sulla nave decisero di chiamarla Amitta, amicizia, quindi fu una nascita veramente simbolica. Poi un'altra persona che mi ha, diciamo, colpito è una persona che è nata in Italia, è nata a Roma negli studi di Cinecittà, che per l'appunto erano stati dedicati a accogliere i profughi ebrei in fuga dal nord Europa e in viaggio verso la Palestina. Certamente questo film e questa storia non possono non alludere all'Italia di oggi. Io non ho voluto calcare la mano, però insomma non possiamo pensare, anche se alla rovescia, ai profughi di oggi. Insomma, certo, l'esempio di grandissima solidarietà degli italiani di allora nei confronti dei profughi di allora dovrebbe parlarci molto chiaramente.
Stavamo parlando giustamente di accoglienza, no? E del senso di viaggiare per mare, comunque di attraversare altre terre per raggiungere una terra promessa. In questo caso stiamo parlando della Palestina, poi è nato lo Stato di Israele. Non posso non chiederti anche qui una domanda sull'oggi, che poi sull'oggi stiamo parlando di anni e anni di conflitto israelo-palestinese. Non ce n'è un gran cenno nel film, perché la storia è un'altra, però magari si può leggere qualcosa tra le righe, se vuoi aiutarci tu a dare anche una chiave di lettura su questo.
Il mio film finisce volutamente nel 1948 e non entra nel merito del conflitto israelo-palestinese, per carità, ci mancherebbe, è molto complicato, le discussioni non finiscono mai, insomma. Però un breve accenno mi pare che ci sia alla fine del film, ne parlano insomma i nipoti di Yehuda Rasi e Ada Sereni. A questo proposito dicono che la conquista di una terra indubbiamente, diciamo, come dire, dovuta, no? Purtroppo ha determinato la tragedia di un altro popolo, ma questo non per colpa degli israeliani, che insomma avere una terra promessa, appunto, un nuovo Stato, avevano ben diritto. Certamente non possiamo fare a meno di pensare all'oggi e la storia della solidarietà degli italiani nei confronti dei profughi, ecco, dovrebbe parlare molto direttamente all'oggi, ma anche qui non ho calcato molto la mano e preferisco che ognuno abbia la sua opinione in proposito. Mi sembra tuttavia evidente che il film abbia allusioni al presente.
No, ma infatti te lo chiedevo apposta, perché il rischio è quello poi delle polemiche che spesso nascono in base, no, a questo tipo di racconto. Invece specificato così si capisce, è vero, poi dal finale si capisce insomma che non è a sé stante e avulso da tutto il resto. Ecco.
No.
Daniele, ti ringrazio molto. Daniele Tommaso, Terra Promessa, disponibile sulle piattaforme on demand tipo iTunes, Google Play, Chili, insomma, comunque poi probabilmente aumenteranno, e anche perché per la giornata della memoria è uno di quei film che è utile vedere. Grazie.
Grazie a te.
Ciao. questa è Chassis, Radio Popolare, abbiamo parlato del documentario Terra Promessa, ora cambiamo argomento, parliamo di un film di finzione tratto da un romanzo di Fabrizio Silei, Il bambino di vetro, ed è la storia di un bambino malato, l'ispirazione è quella dell'emofilia che una volta era incurabile e questo ragazzino qui si deve chiudere in casa, una sorta di lockdown preventivo per non farsi del male e la sua storia raccontata in modo anche molto leggero e il suo percorso verso la socializzazione. Cominciamo con una clip e poi Samuele Rossi, il regista.
Il microbo, sei un po' fuori zona, non credi? Diamogli una lezione.
Dove credi andare, nano? Fermati che tanto sei senza fiato.
Ti raggiungiamo tanto.
Guarda come corri.
Vieni qui, pagliaccio.
Amore.
Niente cellulare. Non mi fa neanche scendere in piazza con voi. Che stronzo.
Samuele Rossi, buongiorno.
Ciao, ciao a tutti, buongiorno.
Parliamo del tuo ultimo film, Glass Boy, un film che ha come protagonista un ragazzino e non per questo è soltanto rivolto ai ragazzini, però può entrare in quel filone lì. Un ragazzino che non se la vive proprio benissimo da un punto di vista di socializzazione, ma non perché non abbia voglia lui di socializzare, ma perché è affetto da una malattia che non gli permette di uscire di casa. Mi fermo qui perché questa è la base, il punto di partenza, tratto tra l'altro dal romanzo del Il bambino di vetro di Fabrizio Silei. Samuele, perché questa storia?
Hai sintetizzato perfettamente, c'è una fragilità, c'è un limite che ovviamente i genitori vedono come un vincolo assoluto, come un obbligo per il bambino, per non farlo uscire e quindi gli costruiscono un mondo quasi bloccato all'interno di casa e lui ovviamente vede il mondo da una finestra, vede il mondo da un monitor, da uno schermo, un po' come ahimè tante situazioni oggi, come la nostra situazione attuale. Il film nasce però ovviamente 5 anni fa e la scelta di questa storia era che stavo cercando il modo di raccontare la vita nella sua, come dire, nella sua estensione più ampia, i temi più importanti dell'esistenza che toccano la vita di ognuno di noi e mi andava di farlo attraverso la prospettiva di un bambino, la prospettiva fragile, pura e autentica direi di un bambino che vede la vita da un punto di vista ovviamente limitato perché non può accedere al quotidiano, alla realtà normale che gli altri bambini ovviamente vivono. E quindi da questa prospettiva parte una battaglia, la sua battaglia per la normalità, per un posto nel mondo, per un posto speciale, per far parte di qualcosa di speciale. E quindi ecco, in questa battaglia ci ho visto qualcosa di importante ed è in qualche modo, ahimè, racconta anche tante battaglie di oggi. Ecco.
Ti ho fatto anche questa domanda perché noi ci siamo sentiti già altre volte per i tuoi documentari che in un certo senso raccontano l'Italia in alcune epoche differenti. Mi chiedevo se passando a un film di finzione hai lo stesso spirito, lo stesso approccio, quello di raccontare anche un contesto storico, sociale.
Sì, direi che diciamo che raccontare la realtà nelle sue accezioni, raccontare la storia anche del paese che viviamo è qualcosa che sento profondamente parte del mio linguaggio, comunque della mia propensione, dei miei interessi. E devo dire in qualche modo anche la storia di Pino racconta a suo modo, anche se filtrato attraverso il linguaggio della finzione, sicuramente racconta l'Italia, racconta il nostro paese, racconta la nostra storia di esseri umani alla ricerca di qualcosa che ci permetta di capire quello che stiamo vivendo, di capire la nostra realtà di uomini, di donne, di bambini, di ragazzi. Ecco, e quindi in questo racconto ci sta anche la voglia ovviamente di raccontare il contesto, la società, quello che ci circonda, di capirlo meglio forse. E la prospettiva di un bambino in questo senso è diventata anche molto più stimolante, interessante e importante, no? La prospettiva di uno sguardo puro e quindi che si può permettere qualsiasi cosa nel conoscere il mondo.
Nonostante questo tu utilizzi anche degli spunti di genere, penso naturalmente ai supereroi che il ragazzino adora e vorrebbe in qualche modo emulare, ma anche ai riferimenti, chiaramente quando si vedono i bambini in bicicletta tutti pensano a Spielberg, però di fatto viene in mente, quindi mi chiedevo chiedevo anche quali sono stati i tuoi riferimenti estetici, cinematografici, anche di letteratura.
No, guarda, l'hai centrato benissimo. Cioè, io volevo raccontare una fiaba e che è un luogo narrativo che fosse l'incontro tra realtà e appunto favola, fiaba. E in questo incrocio di linguaggi, ovviamente, i miei riferimenti hanno spaziato. Io come spettatore, fin da bambino, nasco con degli amori, con degli innamoramenti molto, molto precisi, che fanno parte del mondo disneyano, che fanno parte ovviamente del mondo di Spielberg, di Zemeckis, insomma di tutto l'immaginario anni 80, che in qualche modo mi ha stregato fin da piccolo e che mi è rimasto dentro anche nel mio lavoro di regista. Io volevo fare un film che emozionasse, che fosse spudoratamente rivolto al pubblico, che lo abbracciasse, che lo coinvolgesse pienamente. Quindi non ho avuto nessuna remora e nessuna paura di raccontare una storia che fosse sinceramente rivolta al pubblico, piccolo o grande che fosse. E in questo c'era la necessità, ovviamente, non solo di fare qualcosa anche di originale rispetto al nostro contesto, che ha totalmente ghettizzato, esiliato certi linguaggi, tra cui anche il cinema per bambini, ma volevo che fosse una storia che sintetizzasse anche i grandi immaginari cinematografici che avevo come riferimento. Quindi E.T., che hai citato, è sicuramente uno dei riferimenti più importanti. Ci sono addirittura un paio di sequenze che sono proprio degli omaggi assoluti, io non mi sono vergognato di questo, ci sono tantissimi livelli citazionali da Hook, da I Goonies, che è stato un altro film che è stato seguito in modo assolutamente preciso nella scrittura e nella poi elaborazione visiva. Stand By Me, ci sono anche dei riferimenti disneyani importanti, lo stesso personaggio di nonna Elena è come di una sorta di Crudelia De Mon aggiornata ai nostri giorni. Quindi c'era la voglia di confrontarsi con quel mondo, un mondo che, a mio giudizio, io l'ho vissuto anche un po' sulla pelle nel momento in cui cercavo di produrre, di raccontare questa storia, un mondo che a volte è osteggiato dal nostro panorama per tanti motivi diversi, che sicuramente sarebbe lungo definire, però è stata anche una battaglia, una lotta importante. Sono contento di essere, cioè, che il film possa rappresentare anche quel tipo di lotta.
E lui è Samuele Rossi. Il film Glass Boy, visibile in streaming dal 1 febbraio. Ascoltiamo dalla colonna sonora di Giuseppe Cassaro, che è anche il pezzo che abbiamo ascoltato prima dell'intervista. Questa è una canzone rivisitata in stile rockabilly. Noi torniamo subito dopo, finisce qui la prima parte di Chassis e ritorniamo dopo, e ovviamente se vi siete messi alla ascolto adesso, poi potete riascoltarla in podcast.
In the needle of your I did a moonlight side.
Eccoci in studio con Chassis, bentornati e buongiorno, con la One Night in Miami Band, tratta dalla colonna sonora di One Night in Miami, visibile su Netflix. Ci eravamo lasciati con la prima parte dell'intervista a Samuele Rossi, regista di Glass Boy. Andiamo avanti ripartendo da una clip, una voce che, se non riconoscete qui, la riconoscerete subito dopo nell'intervista.
Stai facendo questo? Io voglio solo proteggerti.
Vivere chiusa in casa, non uscire mai, disciplina, rinunciare a tutto, non avere amici. E questo allora? Eh?
È stato tanto tempo fa. Tuo nonno non voleva rinunciare a niente, come se non fosse malato. Io ero giovane, ero anche molto innamorata. L'ho seguito in tutto, ma ho sbagliato.
Ma eri felice, guarda!
E a che cosa è servito, eh? Solo a lasciargli troppa libertà, ignorando tutti i rischi che correva.
Almeno ha avuto una vita vera.
Io ti sto dando un futuro.
No, io non sono come uno di questi cosi imbalsamati. Mi sono stancato di vivere chiuso in casa. Dovresti aiutare me, mamma, papà. come dovrebbe fare una nonna. No, ma tu non cambierai idea, lo so. E un giorno rimarrai da sola!
Tu hai citato Loretta Goggi, volevo chiederti proprio una cosa sugli attori. Andrea Arru è il ragazzino tredicenne, ma ci sono anche Giorgia Wirth, Massimo De Lorenzo, Giorgio Colangeli e David Parila. Ce li racconti, cioè ci racconti perché questo insieme buffo ma funzionale?
Beh, allora, avevamo dei bambini molto potenti, era ovviamente un film per ragazzi con bambini protagonisti che avevano, come dire, l'arduo compito di portare dei personaggi che anche, come ho detto, per in generale la visione creativa del film, ogni personaggio doveva tenere insieme realtà e fiaba, perché il film è ambientato nel 2020, insomma nei giorni nostri, ma al contempo ha una forte vocazione fiabesca, e quindi ovviamente c'era la necessità che i personaggi tenessero insieme questa connotazione. Quindi sono personaggi profondamente ancorati alla realtà, ma allo stesso tempo evocano e rilanciano su livelli di fantasia, di fiaba diversi. Quindi ovviamente con i bambini lo fai con facilità, perché i bambini, in quanto proprio esseri puri, sono più legati alla fantasia, alla voglia di ricreare il proprio mondo che vivono quotidianamente. Con gli adulti era rischioso, e ovviamente avevo bisogno, nel caso della nonna, che è, diciamo, l'antagonista, il personaggio principale tra gli adulti, avevo bisogno di un'attrice che fosse in grado di tenere sia il registro, quello più insomma di un'interpretazione drammatica o comunque fortemente legata a degli elementi di realtà, e allo stesso tempo che fosse in grado di gestire registri diversi. E Loretta Goggi, in questo senso, la sua storia di artista, anche un artista che ovviamente sa usare linguaggi diversi, era perfetto per ricreare un po' un personaggio ibrido, che prima parlavo di Crudelia De Mon, per fare un altro riferimento cinematografico penso alla Miranda Priestly di Meryl Streep nel Diavolo Veste Prada, no? Quindi riferimenti che tenessero insieme realtà e fiaba al contempo. E uguale avevo bisogno poi di, ovviamente, vabbè, Giorgio Colangelo è un po' il mio talismano magico, c'è sempre stato, è l'attore che mi ha dato fiducia fin dall'inizio, e quindi per me è un attore straordinario, e volevo che fosse parte di questa partita. Gli ho dato, come dire, questo dottore un po' buffo, amante della pesca, che si prende cura dei bambini fragili con la sua placida bonarietà, e poi c'è l'istruttore che sembra un istruttore buono e capace, invece poi si rivela in un ossessivo compulsivo dell'educazione, che è appunto Massimo Di Lorenzo, che è un caratterista straordinario, un attore raffinatissimo. E devo dire, in quel caso, se parliamo di riferimenti, penso ad Edgar degli Aristogatti, no? Il maggiordomo che all'inizio è in un modo e poi si rivela assolutamente incontrollato nella sua follia. E poi questi genitori, che dovevano essere più miti, più impauriti anche della stessa vita e anche del fatto di avere un figlio così fragile, che sono Giorgio e Davide, che mi hanno restituito, ecco, questo ritratto molto, molto, molto intimo, molto raccolto e allo stesso tempo anche divertente nel loro crescere insieme al figlio, ovviamente, e conoscere un modo per vivere la malattia in modo diverso.
Ricordiamo che Glassboy è stato premiato all'ECFA di Tallinn, il premio europeo, insomma, del cinema per ragazzi, è stato visto al Gifoni Film Festival, e esce sulle piattaforme streaming dal 1 febbraio. L'uscita al cinema, speriamo, forse a questo punto, con la riapertura o nelle arene estive, come è successo quella scorsa stagione.
Sì, guarda, noi è un po' l'amarezza come regista, un film fortemente pensato per il cinema. Tu prima parlavi di Spielberg, cioè è un film pensato, cioè l'ambizione era quella di creare un mondo che potesse completamente avvolgere lo spettatore nei colori, nei suoni, e abbiamo fatto un lungo lavoro, devo dire il risultato è straordinario, lo dico veramente con la consapevolezza di una serie di visioni che abbiamo fatto negli ultimi mesi. Ho visto il pubblico esaltarsi, sorprendersi, essere proprio parte di un viaggio inaspettato anche. Quindi, diciamo, lo schermo è il luogo principe di ogni film, ovviamente di quelli che sono pensati per il cinema, a maggior ragione sicuramente Glassboy, e quindi l'amarezza c'è. Avevamo un'uscita reale il 3 gennaio, che poi non abbiamo potuto dare seguito, quell'uscita è ancora, come dire, in essere, e speriamo di dargli seguito il prima possibile, perché al cinema, devo dire, Glassboy realizza quella magia che sul set abbiamo respirato e che abbiamo cercato di trasferire dopo. E quindi ora sicuramente esce su piattaforma, sarà un modo diverso, ma sicuramente mi auguro non meno potente di coinvolgere il pubblico. E poi avevamo voglia, ecco, di andare verso il pubblico, era il momento che Glassboy arrivasse alle persone, al pubblico, e siamo felici di aver dato seguito a questa intenzione, intanto su piattaforma, sperando che poi presto, come hai detto, possa di nuovo riaffacciarsi alle sale.
Grazie Samuele Rossi, al prossimo film allora, ciao, grazie.
Allora.
ancora dalla colonna sonora di Giuseppe Cassaro del film Glass Boy. E prima abbiamo ascoltato Samuele Rossi, il regista, il film dal 1 febbraio in streaming. E adesso apriamo le porte a Raffaella Carrà e a Nacho Alvarez, che abbiamo sentito in collegamento Skype dall'Uruguay. Ma cominciamo così. Alla.
Può, mi vorrei un istante riposare per un po' e poi subito ricominciare. Ah, sensazione magica.
Ballo è il titolo del film, naturalmente ispirato a Raffaella Carrà. Qua è cantata nel film, le canzoni sono cantate dagli attori, alcuni di loro sono Ingrid Garcia Johnson, che è la protagonista, Veronica Ecegui, Fernando Guagliar, Giuseppe Maggio, Fernando Tejero, Pedro Casablanca, Carlos Hipólito, Natalia Miliano. Insomma, sono tutti attori spagnoli, alcuni di questi sono anche candidati ai Goya, gli Oscar spagnoli, i David spagnoli. Vi leggo che cosa ha detto Raffaella Carrà a proposito di questo film. Raffaella Carrà c'è in una scena nel film, è l'unico coinvolgimento, e dice: mi è piaciuto moltissimo come Nacho Alvarez ha lavorato sulle musiche, sono inserite in un modo davvero sorprendente nel film, gli attori sono tutti bravissimi, la storia è divertente, riesce a raccontare con leggerezza un periodo storico di grande cambiamento. Nacho è stato davvero fantastico nel dirigere questo film, sentire le mie canzoni cantate da un'altra persona mi ha dato una strana ma allo stesso tempo piacevole sensazione. E poi le musiche sono davvero straordinarie e si percepisce anche una forza incredibile attraverso l'intero film, che ti attraversa e riesce ad arrivarti diritta al cuore. Raffaella Carrà.
Benvenuti all'aeroporto internazionale di Barajas. Il mio nome è Amparo. Abbiamo modernizzato il sistema di riconsegna dei bagagli grazie all'aiuto del nuovo nastro trasportatore. Vi ricordiamo però di non confondere il vostro bagaglio con quello degli altri passeggeri.
Mi scusi, signorina, la mia valigia non è arrivata.
Mi dispiace, il sistema è stato automatizzato e...
Ma è lei?
Il signore del fazzoletto.
Sì, mi chiamo Pablo. Pablo Cuestelarios.
Questa è una clip tratta dal film. Ascoltiamo ora l'intervista al regista Nacho Alvarez, che abbiamo sentito via Skype, anzi incontrato via Skype poco tempo fa dall'Uruguay. Per lui era la mattina presto, per noi il primo pomeriggio. La traduzione dell'intervista, insomma, sentirete la mia voce perché è stato fatto tutto molto rapidamente. Però vi ho appena letto il commento di Raffaella Carrà, immaginatevi che piacere possa avergli fatto. Nacho Alvarez, parliamo di Ballo Ballo, il tuo film dedicato a Raffaella Carrà, perché prende le canzoni, è ispirato ad alcune canzoni di Raffaella Carrà, come il titolo. Come ti è nata la passione per Raffa?
Mi passione per Raffaella arrancò a los 25 anni, se mi ricordo di memoria, come se hubiese sido ayer.
La mia passione per Raffaella Carrà cominciò a 25 anni. Me lo ricordo come fosse ieri, che ero stato a un mercato di cose antiche che c'è a Montevideo e a una bancarella vidi 5 dischi sistemati all'altezza degli occhi e uno era di Raffaella, Fiesta. Costava un euro, anzi meno, 50 centesimi. Questo disco è stato la colonna sonora di quel nido d'amore che è stata la mia prima casa, quella dei miei genitori.
50 centesimi, credo che doveva essere in questo momento. Y cómo es, y decidí comprar y realmente en ese momento yo estaba recién...
Da quel momento cominciai a collezionare i dischi di Raffaella, ne comprai uno dopo l'altro nello stesso mercatino, poi su internet, scoprendo anche altri lati di Raffaella Carrà. Poi questa passione restò latente e una volta andai per lavoro a Venezia alla Biennale d'Arte. La prima volta che andai in Italia fu a Genova e poi a Venezia. E ricordo che speravo di incontrare Raffaella Carrà, ma non accadde mai.
Incontrando, poi comprava internet. E nació ahí una fascinación también a raíz de los videos de YouTube. Ese mismo año empezar a ver, a descubrir una Rafaela que no conocía. Pasaron los años, mi pasión siempre siguió latente, después viajé una vez a Venecia, a la Bienal de Arte, por trabajo. Y me acuerdo que yo soñaba con mi primera vez in Italia fue viajé.
Quando infine ho conosciuto Raffaella Carrà per questo film, è stato come un sogno che si realizza. Spesso è così nella vita, pensi tanto a una cosa e poi questo sogno si può materializzare.
Fue como un sueño hecho realidad. Yo creo que de eso se trata la vida, ¿no? Cuando uno pone mucho pienso en algo, las cosas a veces se pueden convertir en material.
E da queste canzoni, come sei arrivato alla storia di questa ragazza che da Roma va a Madrid e poi inizia a fare la ballerina in una televisione e si trova ad avere a che fare con la censura dell'epoca franchista, perché siamo negli anni 70?
Sì, bueno, cuando le presentamos la idea a los productores de hacer un musical con las canciones de Raffaella Carrà, una película con las canciones de Raffaella Carrà.
Quando abbiamo presentato l'idea di realizzare un film musicale con le canzoni della Carrà, i produttori furono entusiasti. Dissero subito di sì e che avrebbero voluto fare una coproduzione con l'Italia. A quel punto avevo l'idea, ma non la storia. Così chiamai da Madrid lo sceneggiatore Eduardo Navarro, che è un mio amico e stava a Montevideo. Gli spiegai il progetto e gli chiesi di pensare con me la trama di un film da presentare ai produttori, in una pagina.
E gli dico, mirà, qui mi junté con unos productores, le pitché questa idea, o sea, il pitch di un concepto generale, les encantò, quieren una película. Ya una historia para presentarles, una página. Con Eduardo nos pusimos a investigar, a ver de qué podía tratar. Yo sabía que a Raffaella la habían censurado en Italia.
Sapevo che Raffaella Carrà era stata censurata perché mostrava l'ombelico in televisione. Così mi resi conto che il nostro film doveva avere al centro della storia la censura spagnola. Cercai su Google censura in Spagna e trovai le limitazioni che venivano imposte in TV durante la dittatura di Franco. E siamo partiti da lì, da un canale televisivo reale. Abbiamo trovato una serie di regole e di cose proibite che non si potevano fare davanti alla telecamera. Quindi abbiamo pensato alla storia d'amore. La protagonista si innamora di un censore del regime. E da lì siamo andati avanti, coinvolgendo anche un altro sceneggiatore. E in un anno abbiamo terminato la scrittura del film.
Censore del regime. E ahí fue no parar. Ya después se sumó David Estrancuero, che è otro guionista con cui abbiamo lavorato. Y al cabo de menos de un año habíamos tenido el primer borrador de guión.
Lo dico per gli ascoltatori, hai parlato di una coproduzione italiana e la italiana è la Indigo Film che ha prodotto praticamente tutti i film di Paolo Sorrentino. Però mi interessava sapere, siccome ci sono i toni di Pedro Almodóvar in questo film, sarà l'epoca, sarà Madrid, sarà un po' anche l'ironia che ci metti, mi chiedevo se un po' le hai cercate.
A ver, la estética della película, che chiaramente è molto marcato. Realmente, también a los ojos, yo soy de Uruguay y mi abuelo era español, tengo la doble nacionalidad.
L'estetica del film è chiaramente molto marcata. Io sono uruguaiano, mio nonno era spagnolo e io ho la doppia nazionalità. Edoardo Navarro è uruguaiano con familiari italiani e ha sangue spagnolo. Dovevamo fare un film spagnolo, cioè il cinema che maggiormente arriva in America Latina. E soprattutto con i film di Almodóvar, con i quali siamo cresciuti. Almodóvar è un simbolo del cinema spagnolo e pensando a Ballo Ballo lo immaginavo con lo stile e i colori dei film di Almodóvar, perché non volevo fare un musical grigio. Negli anni 70 in Spagna la parola colore si associava al nero, al verde, al marrone scuro, al grigio. Insomma, non era in Technicolor come poi ho voluto rappresentare nel film.
La paletta di colori era nero, verde scuro, marrone scuro, gris oscuro, no era colorido. Había sí algunos colores, eso, pero no era tan technicolor como que dos flota, ballo. Pero y después el estilo de personajes.
Per esempio, il personaggio di Amparo è molto almodovariano, con quello stile di donna del popolo, istrionica e divertente. Ricorda di più i film di Almodóvar degli anni 80. Sicuramente ho preso ispirazione da Pedro Almodóvar, ma non ho voluto imitarlo. Ho cercato di creare un mio stile di film personale.
Influyó claramente, pero nunca lo quisimos imitar, para nada. Io quería hacer mi propio estilo de película.
La ultima cosa che ti chiedo è: voi siete stati candidati a 3 premi Goya per il film, adesso esce su piattaforma. Ti aspetti, immagino di sì, che esca anche al cinema, e se sì, quando?
In Spagna i cinema sono aperti, la película se estrenò in ottobre con poco pubblico.
In Spagna i cinema sono aperti e Ballo Ballo è uscito a ottobre, ma con poco pubblico. Il cinema in Spagna ha sofferto una perdita del 75% del pubblico, che è tantissimo. Speriamo che con le 3 candidature ai Goya possa uscire di nuovo. Intanto sia in Italia che in Spagna è visibile su Prime Video.
Sale al mismo tiempo que sale en Italia, en Amazon. Creo que sale en Amazon España. Sí, creo, sí, sale. Se estrena al mismo tiempo en Italia y en España.
¿Cuál es la tua canzone preferita di Raffaella Carrà?
Wow, favoritas. Tengo muchísimas, son muchas. Lo que pasa es que lo que más costó fue elegir el número de canciones que iba a estar en la película.
Sono tantissime, infatti è stato difficile scegliere le canzoni da inserire nel film. Io volevo uno stile musicale tipo Mamma Mia o Airspray, con circa 14 brani cantati in 5 minuti. Volevo che le canzoni facessero parte della storia e non sembrassero forzate. È stato molto complicato raggiungere questo obiettivo. Non volevo inserire canzoni che non c'entrassero con la storia e non volevo far ascoltare un brano per 3 minuti aspettando che finisse per sapere come continua questa storia. Quindi volevo che ogni canzone incarnasse un pezzo della trama del film. Ho dovuto cercare in internet tutti i testi delle canzoni di Raffaella e ho scoperto che ci sono 95 canzoni in spagnolo. Ne ho scoperta una che in italiano si intitola Con te e in spagnolo Sin ti. È bellissima. Sapevo che non la conosceva nessuno e non mi interessava. L'ho inserita nel film perché a me piace.
In cada canzone descubrís algo nuovo del personaggio o della storia. Entonces, claro, elegir esas canciones fue complicado. Y realmente hay una canción que yo no conocía a Raffaella porque nos pusimos a estudiar todas las canciones en internet, a investigar el internet profundo para descubrir canciones en español, que Raffaella canciones en español tiene 95 canciones en español. O sea, es un disparate, o sea, que tiene casi la misma cantidad de canciones. En italiano tiene más claramente, pero es casi ese número de canciones que tiene Raffaella. Y descubrí una que se llama Con te en italiano y en español se llama Sin ti, que es preciosa y realmente sabía que nadie la conocía. Y no me importó. Dije, ¿sabes qué? No la conoce nadie, igual va a estar en la película porque a mí me gusta.
Nacho Álvarez, Ballo Ballo, gracias por esta entrevista dall'Uruguay y a presto, al próximo film, allora. Chao.
Muchas gracias. Chao.
Cerco
Raffaella Carrà con te, prima era Nacho Alvarez, regista di Ballo Ballo, Esplota Esplota in spagnolo. Sentiamo ancora una clip.
Cosa farei senza di te? E ho capito che non si deve dire mai la verità. Ecco perché faccio questa festa insieme a te.
Festa, ma che bella questa festa. Ma che bella questa festa. Questa festa, questa festa insieme a te.
E queste sono le canzoni, cioè questa canzone, come tutte le altre nel film, sono cantate dagli attori. Questa era la scena in cui c'è l'incontro con Raffaella Carrà. Il film lo potete vedere in streaming, su Prime Video, e poi si spera di poterlo vedere al cinema. La canzone che stavamo ascoltando in sottofondo è questa. Raffaella Carrà, Fiesta in versione spagnola, quelle che avete sentito invece nel film erano in italiano. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Chassis, che potete riascoltare in podcast sul sito di Radio Popolare o alla pagina Facebook Chassis Radio Popolare, Twitter Chassis Radio Pop e Instagram Barb Sorrentini. Potete scrivere a diretta @popolarenetwork.it e noi ci sentiamo domenica prossima con Chassis, e chiudiamo con un grande classico di Raffaella Carrà, che naturalmente è anche nel film. Insomma, le abbiamo dedicato questa metà della seconda parte di Chassis. Un saluto da Barbara Sorrentini e buona domenica.
Se per caso cadesse il mondo, io mi sposto un po' più in là.